Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua per questa rassegna stampa di oggi lunedì 1 settembre, che vi parla Stereo Dubaldi. In solito cliché, abbiamo siti web, quindi il cartaceo, i quotidiani in edicola. Cercheremo di modulare un po' il vecchio orario con la ripresa appunto del 1 settembre, dopo cioè avevo detto la sperimentazione della rassegna stampa dalle ore 7, mutualmente si concludeva con la fine di agosto, e vedremo se questo nuovo format che abbiamo ideato per voi al mattino, riprendendo un po' i vecchi orari, possa essere ancora più congeniale. E comunque cerchiamo di darvi in questa fascia oraria di prima mattina un'informazione più ampia possibile, più martellante possibile, in modo da coprire un po' tutte le fasce del risveglio dei nostri concittadini e cittadini, non soltanto recanatesi, ma anche per tutti coloro che ci ascoltano anche da paesi lontano, perché no, e che vogliono sapere cosa succede in questo territorio, questo bel territorio marchigiano. Allora vediamo subito, perché adesso andiamo allora a esaminare questa nostra rassegna stampa. Dicevo, chi vi parla è Astero Dubaldi, e partiamo come consuetudine, per un sommario, dal sito di Radio R. Sempre più stretta l'amicizia fra le città di Porto Recanati e di Gromberg, questo quanto si legge, ma la notizia di cronaca è quella che campeggia, che abbiamo postato già dalla mattinata di ieri. Recanati truffano una 91enne con assegni in bianco, denunciati due commercianti. Allarme Calabroni, questa notizia ormai datata, è accaduto sabato pomeriggio in via Dalmazia, che è stato scovato un nido di calabroni su un'abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco per snidarlo e soprattutto per eliminarlo. Poi abbiamo lo sport, sullo sport avremo modo di ascoltare il tutto fra poco, con un contributo della nostra Maura Nardi. Poi abbiamo compagnia di Carabinieri Tolentino, servizio coordinato, controlli su stupefacenti e sicurezza stradale. Abbiamo questo per quanto riguarda appunto Tolentino. Recanati, 35 anni dopo la maturità, la quinta A del liceo scientifico, Nicola Badaloni torna a far festa. Dopo 35 anni si sono voluti ritrovare insieme. Beh, quello è una forma di nostalgia, no? Cioè, non amiamo tanto andare a scuola, ma poi dopo amiamo ricordare i nostri compagni di scuola, no? E quindi la scuola ha consolidato delle amicizie, o comunque ha formato dei ricordi, ha creato dei ricordi che uno difficile che li possa dimenticare. E allora questa nostalgia, questo desiderio di doversi ritrovare insieme per condividere quei momenti, non è una cosa male, fatta male. Andiamo a dare un'occhiata poi a cronache maceratesi. Io faccio il sommario innanzitutto all'inizio di questa rassegna stampa, l'approfondimento lo lascio alla seconda parte. Elezioni, candidature con Giallo, il giudice convoca i rappresentanti di lista, problemi per Fratelli d'Italia, VS e Lega, nel mirino le autentiche delle firme, appuntamento per domani in tribunale. Abbiamo già chi vuole mettere dei pezzi. Com'è finita quella storia del governatore della Sardegna che aveva fatto delle non aveva rispettato, diciamo così, le regole elettorali a proposito della dovuta documentazione delle spese e così via, del mandatario, del candidato e così via. Ma ancora è lì, ancora non si è dimessa. Ma non so neanche che fine abbia fatto, cioè a che punto è la cosa. Pagava con assegni in bianco, truffata dai gestori di un negozio, questo si dice sempre sul Carlino, una nota dei carabinieri della compagnia di Civitanova. Il vescovo interroga l'intelligenza artificiale in un'omelia e lancia l'allarme sulle famiglie, stanno sparendo, è un fatto visibile. Dice Monsignor Marconi, in occasione della festa del padrone si è concentrato con un occhio alla par condicio sul tema del caldo delle famiglie, lo ha fatto anche aiutandosi con l'intelligenza artificiale, a cui ha posto tre domande, e queste tre domande a cui poi ha risposto le potremo vedere fra poco. Foglio di insulti sul cartello degli orari, i pazienti si sentono in diritto di poter mancare di rispetto. Treia, l'amara scoperta di Martina Medei, 27 anni, medico di base, qualche giorno fa all'interno del poliambulatorio in cui lavora, dice mi ha immensamente delusa, invito chi l'ha fatto a rivolgersi a un collega meno giovane, perché si sa, se noi non abbiamo voglia di far niente. Dice che tristezza, voi giovani medici senza ideali e senza lo spirito di servizio, una vergogna. Questo è il cartello che stava sull'ambulatorio. Su alcuni medici effettivamente io non ce ne metterei più di uno di un cartello, perché una delusione c'è ed è riscontrata anche dal punto di vista familiare, di amicizia, di conoscenze riguardo alcuni medici. E poi abbiamo Caldarola, schianto frontale, tre feriti, un 51enne soccorso con l'elicottero, e questa è una notizia datata del 19 che non rispondeva alla porta, trovato morto in casa. Rubano a casa di un 54enne, denunciato di tre uomini, sempre a Caldarola. Caldarola è stata una città viva a quanto pare. Questo è quanto possiamo trovare. Poschianto, incontrato Arancia, tre feriti, uno portato a Torrette. Tutta corrispondenza naturalmente datata 31 agosto. Ho sette figli, ma il sostegno manca, quest'anno i bus ci costano il doppio. C'è chi si lamenta del caro, del costo del buono pasto, c'è chi si lamenta del fatto che ci sono costi in aumento anche per i trasporti. La cronaca di Ancona, abbiamo ad Ancona controlli del fine settimana, il solito resoconto da parte in questo caso della Polizia di Stato. L'auto si ribalta a Camerano, quattro feriti in codice rosso, andavano tutti al lavoro. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 8:15 sulla strada degli Zingari, sul posto per soccorrere i passeggeri della Fiat Punto, la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, l'automedica dell'ospedale di Osimo, l'infermieristica dell'ospedale di Torretti, deve finire a fare l'elenco, e le ambulanze della Croce Rossa di Ancona di Osimo, la Croce Rossa di Camerano. Ma volete dire che è successo invece di fare l'elenco di quelli che stavano lì, che sono intervenuti? Adesso magari lo vedremo. A posto, regionale, ecco tutte le liste, 526 candidati, 162 nell'anconetano. Caccia al via in anticipo, inutile e dannosa la preapertura a causa dei cambiamenti climatici. Qui si parla del LAC, spiega i motivi il delegato delle Marche Danilo Baldini. Da domani il 3, 7, 13, 14 settembre le modalità di appostamento, i cacciatori potranno mirare le sole specie colombaccio, germano reale, alzavola e marsaiola, mentre alla la quaglia solo il giorno 14, ma secondo l'associazione animalista rischiano di essere impallinate dalla bramosia sparatoria anche tutte le altre. Infatti come fai a controllare, non ho capito, a parte che tutti questi calendari sempre più, cioè siamo nella società dei cervelli, no? Cioè nel senso, cioè, tutti cercano di metterci lo zampino, ideare chissà quale marginalità, tu ti muovi e respiri dalle 2 alle 3, poi dalle 3 alle 4 non respiri più, così non emetti tanta CO2 e non aspiri tanto ossigeno, perché semmai, cioè, siamo arrivati a una burocrazia folle, che non ha senso, cioè significa dare ai cacciatori ormai l'invito, fornire ai cacciatori l'invito di deporre la propria arma, no? E non pensarci più ad andare a caccia, cioè lasciar perdere. Ma poi dopo, quando c'è bisogno, perché bisogna limitare il cinghiale che comincia a diventare un flagello, allora si creano anche le giornate della caccia al cinghiale, no? Allora magari il cacciatore che ha una certa esperienza, una certa mira, serve, no? Andate in quel paese, andateci volentieri con tutto l'anima e lo spirito che mi posso avere nel mandarvi in questa visita, perché avete rotto le palle, cioè non potete burocratizzare al punto tutto da rendere tutto folle. Che significa il 13 al 14, il 16 la colombaccia, il 18 la quaglia, il 2 può cacciare un'altra specie, la zavola o la marsaiola, ma cioè, che significa? Allora, poi abbiamo poi il resto del Carlino, il Corriere Adriatico, andiamo velocemente. Allora, caos, liste, candidati nel limbo, da Fratelli d'Italia ad AVS, contestazione del Tribunale a diversi aspiranti consiglieri regionali, autenticazioni fatte da soggetti non legittimati, oggi un'audizione per chiarire. San Giuliano, Pienone in centro, festa del patrono, chiusura con la processione. Vedrete che queste elezioni regionali, è inutile che andiamo alle urne a esprimere il 28 e 29 settembre in nostra preferenza, ci pensano i giudici, state pur sicuri, ci pensano i giudici a dire chi ha vinto, fanno prima, cioè intanto ci metteranno zampino anche su questo, che poi devono essere controllate le firme, ma si poteva controllarle prima ancora, no, vabbè. No, non si poteva controllare prima, si controlla nel momento stesso in cui vengono depositate le firme con i candidati, e però vedrete che sarà così, ci penseranno i giudici a dire chi dovrà vincere qui nella regione Marche. Fa spesa, 91enne truffata, usava assegni in bianco, poi un foglietto contro i medici, la dottoressa, che delusione. Girano con l'ascice, 5 giovani finiscono nei guai, siamo a Macerata, poi Macerata per il mercato ortofrutticolo, via al restauro, all'abbellimento. Poi ripartono i cantieri sulla superstrada, vertice del prefetto, e siamo sempre a Macerata. Il resto è Carlino, invece abbiamo la solita pagina comprensiva di tutte le Marche, perché lunedì c'è una edizione unica per tutte le 5 province, e i titoli sono questi: Ascoli Piceno, partiamo dal sud delle Marche, si barrica in casa e minacci familiari anche con un coltello. Carlino in lutto, addio a Giacomini, fu nostro caposervizio e storica firma del calcio. San Benedetto, parcheggi e rotatoria per la riapertura di via Lombroso. Andiamo poi ad Ancona, a nuoto e in canoa per le spiagge libere. Si ribalta, incidenti in via degli Zingari, si ribalta un'auto, 4 feriti, stavano andando a lavorare, cioè quindi zona Camerano. Crisi dei Muscioli, un cimitero in fondo al mare, un appello dietro l'altro, questa è l'emergenza. Non li volete far pescare, almeno però muoiono in fondo al mare. Paura per Gualazzi, siamo a Pesaro, crollo nel suo palco, solo tanto spavento. Attimi di paura a Salerno, stava suonando, hanno ceduto le luci, l'artista Urbinati è riuscito ad alzarsi dal pianoforte. porte e appunto mettersi al sicuro. L'appello del vescovo Marconi: stanno sparendo le famiglie. Questo lo so, purtroppo stanno sparendo, ma questo è tutta una è il risultato di una famiglia, di una politica contro le famiglie, che è da un pezzo che sta andando avanti, no? Con tutta la cultura woke e così via. Candidature ancora sta in bacio, da vergognarsi oggi, da sposarsi, di dirsi uomo e donna e così via. Per fortuna che in America le cose stanno cambiando, e spero che poi per riflesso cambino anche in Europa e arrivi anche da noi un po' di buonsenso. Candidature ancora sta in bacio, grana delle firme, manca la delega. Un'altra truffa agli anziani: beffavano donna di 91 anni e sono stati denunciati. Poi al molo dei canottieri in centinaia per Gaza, stop massacri, maxi mobilitazione. Fate una mobilitazione perché Hamas liberi gli ostaggi e si sciolga come organizzazione terroristica, perché non si può fare a finta che siamo di fronte a dei macellai tagliagola contro i quali Israele ha tutto il diritto, per la propria sopravvivenza, di eliminare. E invece voi ce la prendete sempre solo con Israele. Le mura storiche di Candelara torneranno a splendere. Ecco, questa è un po' anche la prima pagina del Carlino. Fra pochissimo andremo con l'analisi, diciamo, sì, l'approfondimento di queste notizie. E precisamente abbiamo quella che ci riguarda un po' più direttamente, perché si riferisce alla truffa. E allora andiamo a vedere, eccola qua, vediamo se riusciamo a dare un'occhiata. E allora, oh, mi si è persa, ho perso visione. Eccola qua la truffa, l'ho trovata. La prendiamo direttamente dal Carlino o dal sito di Radio R, la stessa cosa, intanto sia l'una che l'altra l'ho scritta io, quindi prendiamo, no, allora facciamo omaggio al sito di Radio R. Il sito di Radio R dice questo: Recanati, carabinieri della stazione Recanati hanno denunciato due persone, un uomo e una donna residenti in città, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un'anziana di 91 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati, legati alla gestione di un esercizio commerciale del centro, avrebbero approfittato della fiducia conquistata nel tempo da parte della donna, cliente abituale del loro negozio di generi alimentari. L'anziana, che per praticità era solita pagare tramite assegni lasciati in bianco, si era affidata completamente ai gestori, convinta che avrebbero provveduto a compilare correttamente le somme corrispondenti alla spesa effettuata. Invece la titolare dell'attività e un congiunto avrebbero inserito di volta in volta importi molto più elevati, indicandosi come beneficiari diretti. Il meccanismo potratesi per mesi ha portato ad un ammanco complessivo di circa 17.500 euro. La truffa è venuta alla luce quando la 91enne, controllando il proprio conto, si è accorta di movimenti sospetti e si è rivolta ai carabinieri. Grazie alla querela presentata, militari hanno potuto avviare verifiche incrociate con l'istituto bancario. L'analisi degli assegni e delle scritture ha consentito di risalire a chi li aveva materialmente compilati e incassati, individuando così con precisione i due responsabili. Il tenente Davide Ferrara, comandante interinale della compagnia di Civitanova Marche, ha confermato che le indagini hanno chiarito la dinamica L'anziana, convinta di poter delegare la compilazione, si è trovata invece vittima di un raggiro messo in atto proprio da chi avrebbe dovuto garantire correttezza e trasparenza. L'episodio, sottolineano dall'Arma, rappresenta un caso esemplare di come la vulnerabilità delle persone molto anziane possa trasformarsi in terreno fertile per abusi di fiducia, persino all'interno di rapporti commerciali consolidati. C'è da verificare però sino alla fine anche l'attendibilità del racconto della donna e verificare anche tutti i passaggi di questa storia, perché naturalmente c'è bisogno anche di sentire la controparte, che avrà qualcosa da dire a sua difesa da questo punto di vista. E questo è quanto. Adesso andiamo a vedere Cronache Maceratesi. No, fermiamoci di nuovo, scusate. No, sì, Cronache Maceratesi. Perché si parla appunto di queste uno schianto a Caldarola, andiamo a vedere, ma questo appunto è notizia anche di ieri. Vediamo che cosa dice. Caldarola, schianto frontale fra due multivanne a Caldarola, tre feriti, un 51enne è stato soccorso con l'ambulanza, successo intorno alle 11.40 di ieri mattina. L'incidente è avvenuto in contrada a San Lorenzo, vicino al cimitero di Pieve Favera. A scontrarsi in un tratto in curva due multivanne, uno della Ford e l'altro della Mercedes. Su quest'ultimo viaggiavano marito e moglie, 51 anni entrambi, sull'altro un uomo di 55 anni. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolentino. Intervenuti sul posto per rilievi il 118 anche e i vigili del fuoco, oltre che l'ambulanza. Tutte e tre le persone che erano a bordo dei due mezzi sono rimaste ferite. La donna di 51 anni è stata portata al pronto soccorso di Macerata, lo stesso per l'uomo che stava sull'altra auto. Il marito della donna era in condizioni più gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Torretta ad Ancona con l'eliambulanza. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sempre a Caldarola ieri è successo un furto, in questo caso. Rimanendo a Caldarola, furto in un'abitazione, denunciati tre uomini. Il colpo è stato messo a segno a Caldarola a casa di una donna di 54 anni. La derubata ha fatto denuncia ai carabinieri della locale stazione. I militari hanno dato il via alle indagini. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che si trovano in giro per Caldarola. Il mix di riprese e testimonianze ha condotto gli investigatori sulla pista giusta, quella di un'auto che era stata presa a noleggio e usata per commettere il furto e allontanarsi alla svelta. I carabinieri hanno presentato il conto a due italiani di 62 e 56 anni residenti a Bologna e a un kosovaro di 52 anni residente nella provincia di Bologna. Tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per il furto. E questa è una triste storia. Fra le tristi storie abbiamo quella che riguardano le elezioni, perché c'è un giallo per le elezioni. Parliamo di elezioni regionali, perché domenica, c'è stata una domenica di passione sul fronte di questo capitolo. Il tempo per i rappresentanti di partiti e movimenti di presentare in tribunale liste e documenti di sostegno, ed ecco scoppiare la grana che ha rovinato la festa del patrono San Giuliano, appunto, da alcuni rappresentatori di diverse liste. Tra queste ci sono quelle della Lega, Fratelli Fratelli d'Italia e Alleanza Verdi Sinistra si sono visti contestare dai giudici il fatto che le autentiche delle firme di alcuni candidati siano state eseguite da ufficiali dello Stato civile che però non hanno specificato di essere stati delegati dal sindaco. Da questo problema formale, evidentemente del tutto estraneo all'azione dei partiti, è nata la contestazione e l'invito a presentarsi questa mattina alle 9 nelle aule del Tribunale di Macerata. La speranza dei convocati è che il tutto si risolva o si possa risolvere con una integrazione dei documenti e con l'indicazione che gli addetti alle vicende elettorali dei comuni interessati, ci sono Macerata, Civitanova e Potenza Picena, erano delegati dal sindaco. Una notte che si annuncia carica di tensione per i rappresentanti delle liste interessate, per i relativi, quella trascorsa naturalmente che si è presentata, carica di tensione per i relativi candidati. La speranza è che l'eventuale papera non pregiudichi la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche e l'elezione del governatore. E vabbè, una delega, capito, una questione. Non è che è stato contestato firme false e così via, nel senso che oppure firme magari di chi ha firmato più liste, che non quadrava le cose, no, è semplicemente che delegato alla firma non era stato, cioè non era, un ufficiale, diciamo così, che doveva autenticare le firme, non aveva avuto la delega da parte del sindaco della città dove era avvenuta la raccolta di queste firme. Vabbè. E per far vedere che c'è par condicio, ci hanno messo dentro anche AVS, che un partito, appunto, sapete, Sinistra Verdi, Alleanza Verdi Sinistra di Fratagliani di Fratagliani che appoggia Ricci, ma gli altri due partiti ben più solidi, Fratelli d'Italia e Lega, naturalmente quelli di Acquaroli. Quindi, per par condicio ci hanno messo tutto, però in realtà chi dovrebbe avere più risultati e temere di più appunto sono i partiti che appoggiano il candidato Acquaroli. Andiamo a dare un'occhiata adesso, perché sono un po' curioso, al vescovo. Il vescovo, perché nella festa di San Giuliano ha fatto un'omelia il vescovo e ha parlato delle famiglie che si stanno dissolvendo, cioè sparendo. Macerata, il vescovo lancia l'allarme sul calo delle famiglie, meno 38% di matrimoni nelle Marche dal 2000, e interroga l'intelligenza artificiale che non dovrebbe essere iscritta a nessun partito perché le sue risposte non dovrebbero essere di parte, e stando attento in tempi di par condicio ha sottolineato che la famiglia è stata parte fondamentale del miracolo italiano nel dopoguerra. Il vescovo Nazareno Marconi, nel corso della sua omelia in occasione della festa del patrono di Macerata San Giuliano, si è concentrato proprio sul tema della sparizione delle famiglie. Lo ha fatto con una premessa: mi sono chiesto quale fosse il tema più importante da affrontare insieme in questo momento e in questo tempo di guerre, di cambiamento di epoca che si realizza in tanti piccoli cambiamenti, con incertezze e necessità di decidere, ma su problematiche sempre più complesse. Un pensiero malizioso mi ha suggerito: non temere che qualunque cosa dirai verrà comunque letta come un'indicazione politica per questo o contro quell'altro. Ma accettando questo rischio, vorrei riflettere su un tema che ritengo importante per la nostra vita civile che di fede. Stanno sparendo, dice, le famiglie. Però bisognerebbe che interrogasse l'intelligenza artificiale su quello e in che modo ha contribuito. Che modo ha contribuito questa sparizione anche ormai una certa cultura cattolica impregnata di vocherismo, basta leggere il giornale dei Vescovi, L'Avvenire, per rendersi conto che ormai è più a sinistra del Fatto Quotidiano o della dell'Unità di Sansonetti, cioè, basta vedere gli annunci del presidente Lacea Zuppi e così via, no? Ecco, si interroghi anche la Chiesa, l'istituto in cui lui opera, di cui lui è al servizio come vescovo. Perché allora ci renderemo conto. E comunque tutto questo troverete, perché poi mi sono fermato una lettura, ma è molto più lunga, su Cronache Maceratesi. Io vorrei dare un'occhiata, a questo punto ritornerei sul giornale Il Resto del Carlino di oggi e mi concentrerei un attimo sulla questione della pagina del Macerata del Carlino, cioè della nostra provincia. E vediamo subito, parliamo dei controlli dei carabinieri di Tolentino, della compagnia di Tolentino, che hanno segnalato alla prefettura di Macerata 5 persone per possesso di stupefacente per uso personale, quindi sanzionati un automobilista, poi un motociclista, segnalato alla questura un 36enne macedone che aveva aggredito un barista tolentinate, e denunciati 2 italiani di 62 e 56 anni e un kosovaro di 52, tutti del bolognese, per furto in abitazione ai danni di una caldarolese, come avevamo visto anche poc'anzi. Nelle vie del centro di Tolentino è stato fermato un 32enne tunisino residente a Napoli con un grammo di hashish nascosto in un sacchetto. Vicino un'area verde è stato controllato un 27enne egiziano domiciliato a San Severino, operaio della ricostruzione, pure lui con un grammo, idem per un connazionale 21enne, sempre operaio del Sisma, residente a Varese ma domiciliato a San Severino, per un 19enne del posto e un operaio edile di 24 anni, egiziano residente a Milano. Lo stupefacente è stato sequestrato, un automobilista invece è stato multato per non essersi fermato all'alte, mentre un motociclista è stato beccato senza la patente mai conseguita e senza indossare il casco, per lui fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e maxi sanzione. Il mese scorso un macedone di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, aveva protestato per il conto in un bar del centro e aveva dato un pugno al titolare. Le indagini e l'arma hanno consentito di segnalarlo alla questura di Macerata per l'emissione della misura di prevenzione delle DACUR, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come DASPO urbano. Per i prossimi 2 anni non potrà entrare in diversi esercizi pubblici di Tolentino. E questo è quanto. Allora, poi abbiamo ladri in cerca della cassaforte. Qui siamo a Civitanova. Civitanova, colpo in pieno giorno, una banda di ladri professionisti in cerca della cassaforte devastata una villetta in campagna. Il bottino è di 3 anelli d'oro di grande valore. Il furto da qualche migliaio di euro è stato messo a segno l'altro ieri nel primo pomeriggio. Nel mirino è finita una casa in campagna con il giardino che si trova in contrada Mornano a Civitanova Alta. Ignoti, approfittando del fatto che in casa in quel momento non c'era nessuno, hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo aver divelto una persiana. Una volta dentro si sono messi alla ricerca della cassaforte e hanno devastato le varie stanze, danneggiando i mobili e staccando i pensili dal muro. Hanno addirittura smontato la cappa del della cucina usando presumibilmente un piede di porco, credendo di trovare lì dentro qualcosa di valore da portare via. Alla fine se ne sono andati con 3 anelli d'oro, su uno era incastonato un brillante di valore, e hanno fatto migliaia di euro di danni all'abitazione. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario, rientrato a casa dopo il lavoro qualche ora più tardi, intorno alle 17. Ha trovato la casa devastata, subito ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e ora sono in corso le indagini per identificare la banda, presumibilmente composta da professionisti che sapevano quando e a che ora colpire. Nell'abitazione, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati circa 1 ora e mezzo. I vicini non si sarebbero comunque in tutto questo frangente accorti di nulla. E vabbè, sapete che sono bravi questi ladri a non farsi sentire, anche se hanno sfasciato qua, là, su e giù. Allora, detto questo, non mi sembra che ci siano particolari altre notizie, almeno c'è questa storia del pranzo a scrocco a Cidone, il titolare del locale, aiutateci a trovarla. Adesso c'è un'altra storia dopo quella di pizzeria Due Re, dove sono riusciti a rintracciare 2 straniere francesi in un bed and breakfast e a far pagare loro il conto che avevano evitato, dandosi alla fuga, cioè uscendo dal locale tranquillamente senza appunto pagare. Mangia, beve e fugge senza pagare. E vediamo un po', ecco, rimaniamoci tra. Sì, rimaniamo a Cittanova, perché mangia, beve e fugge senza pagare. Ieri all'ora di pranzo una signora di mezza età ha scroccato il pasto alla Yalla Pita Burger di Viale Matteotti. Ha consumato, poi è scappata correndo, approfittando della momentanea disattenzione del titolare, che ha postato la foto della tipa estratta dalle immagini delle telecamere interne al locale, oscurandole il viso ma rendendole in qualche modo riconoscibile, se non altro per i vistosi tatuaggi alle braccia. Attenzione a questa signora, genio del mangia, bevi e fuggi. Da Yalla Pita Burger ha mangiato e bevuto per poi andarsene correndo. Chiunque la conosca ci aiuti, scrive in un messaggio social, che per spiegare la fuga della donna aggiunge: eravamo di spalle a lavorare, poi l'ho vista correre in mezzo alla strada con la borsa girata e un altro capo sulle spalle. Pochi giorni fa un altro episodio simile, protagonista di 2 giovani turisti di nazionalità francese che allo chalet ristorante Due Re sul lungomare sud avevano ordinato 2 spritz e 2 pizze per poi alzarsi da tavola senza passare alla cassa. Vabbè, io spero che oltre all'appello fatto dal gestore del locale, giustamente ci sia anche la denuncia ai carabinieri, perché penso che siano costoro i più accreditati, addetti a risalire l'identità di questa donna. E adesso andiamo anche a Porto Recanati. Ladri in azione la notte tra sabato e ieri a Porto Recanati: a sparire uno scooter parcheggiato a tarda ora in via Grandi nel quartiere Castelnuovo. Ad accorgersi del furto subito è stato il proprietario, un uomo residente in città, che ieri mattina non ha più trovato il mezzo e quindi si è rivolto ai carabinieri. Il comitato di quartiere Castelnuovo ha diffuso anche il numero di targa dello scooter con la speranza di ritrovare il mezzo. Nel caso vi imbatteste in uno scooter nero con targa DH06831, chiamate i carabinieri. Tutti appelli, oggi ci si rivolge ai social, per cui si fa presto a fare il giornale, basta fare un giro su Facebook, su Instagram, X, e poi fate tutto, riuscite in un batter baleno appunto a compilare l'edizione odierna. Allora andiamo a dare un'occhiata invece in via Camerano, perché l'avevamo prima visto dalle cronache di Ancona, un incidente che era avvenuto a Camerano, dove un'auto si è ribaltata. Lì avevo fatto un'osservazione abbastanza chiara sul fatto che questo benedetto articolo era stato preceduto da un lungo elenco di coloro che erano intervenuti, ma non si sapeva niente che cosa era capitato. Adesso lo andiamo a leggere. Camerano ha perso il controllo della Fiat Punto che guidava intorno alle 8:15 ieri mattina, mentre a bordo del veicolo percorreva la strada degli Zingari, appunto a Camerano. La traiettoria della vettura, sulla quale viaggiavano con il conducente altre tre persone, tutte di origine nigeriana e dirette al lavoro, terminata al margine della strada a circa 500 metri di distanza dall'arco degli Angeli. La vettura si è ribaltata e i quattro passeggeri di 43, 45, 38 e 35 anni sono rimasti incastrati tra le lamiere. Per fortuna in quel frangente non è sopraggiunto nessun altro mezzo su quel tratto stradale. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha aiutato ad uscire dall'abitacolo dei veicoli feriti, soccorsi dall'ambulanza infermieristica dell'ospedale di Torrette e dell'automedica dell'ospedale di Osimo, oltre ai mezzi sanitari della Croce Rossa. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona ha provveduto anche a mettere in sicurezza la Punto alimentata a metano. Tutti i passeggeri sono stati trasportati d'urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per sospetti politraumi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Non è stato necessario chiudere al traffico la strada durante l'operazione di soccorso. La viabilità è stata regolamentata dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto per rilievi di rito che permetteranno di mettere a fuoco le cause dell'incidente. Questo vizio che poi hanno, no? Di mettere le foto e di mettere sopra il nome della testata giornalistica, in questo caso Cronaca Maceratese, perché le foto non siano copiate, no? è mie, e quindi non le rubate da parte di altri che magari le ritagliano, no? E poi le fanno passare come proprie. Su questo hanno ragione. Noi non abbiamo questo uso, tanto che le foto nostre sono subito facilmente catturabili e utilizzate, no? Non abbiamo di queste gelosie di questo senso di proprietà, anche, no? L'importante è che diamo la notizia noi e la diamo con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione quando capitano purtroppo anche degli incidenti a cui dobbiamo accorrere subito per documentare quanto accaduto, appunto. Allora, detto questo, io non mi soffermerei oltre. Sul Corriere Adriatico vediamo che cosa dice nella pagina delle grandi Porto Le Grandi, che ho completamente tralasciato. Eccola qua, faceva spesa con assegni in bianco sottratti di 17.000 euro a un 91enne, e poi tutto naturalmente anche qui giustamente non si fa nessun riferimento. Poi abbiamo Porto Le Grandi e Grombere sempre più vicini, questo è anche uno degli articoli di apertura del sito di Radio R. Leggiamo questo e chiudiamo. Porto Le Grandi e Gromber sempre più vicine grazie all'associazione Amici di Gromber, un legame che si rafforza costantemente e che consente a tanti ragazzi di Porto Le Grandi di fare esperienze formative e culturali importanti. Anche quest'anno l'associazione Amici di Gromber di Porto Le Grandi, guidata dal presidente Riccardo Rovazzani, presente Elvira Pasqualini e altri, ha organizzato la visita alla città tedesca per partecipare al mercato dell'arte del vino. Da Porto Le Grandi è partito anche un gruppo di 32 persone. La nota piacevole di questo incontro tra le due associazioni gemellate, spiega Rovazzani, è stata rappresentata dalla partita di calcio organizzata tra una squadra di ragazzini di Porto Le Grandi e una di ragazzini di Gromber. È stato quindi come tornare indietro nel tempo e rivivere le origini del gemellaggio tra le due città. E con questo io vi saluto, vi ringrazio, so che appunto forse non è stata molto completa questa rassegna stampa, cercheremo anche di rimodulare, dicevo voi, non ci si capisce niente, decidetevi all'orario, quando ve dovevamo sentire per la rassegna stampa al mattino, se qualcuno se lo potrebbe domandare, molti non gli frega niente, anzi non ci hanno mai ascoltato, quindi gli può fregare di meno. Adesso vedrete che comunque voi mettetevi in ascolto alle 6.45, comunque qualcosa accadrà, magari vi mando un saluto e poi vado a prendere un caffè al bar. No, sto scherzando. Allora, mi resta altro che dare a tutti un... c'è questa storia che adesso mi è capitata sfogliando pure il Corriere Adriatico, un foglietto contro i giovani medici medei, c'è mancanza di rispetto, certo, però mi sa che alcuni medici mancano di rispetto ai propri pazienti, cara Medei, quindi bisogna rivedere anche all'interno della tua categoria quello che succede, perché i torti o la maleducazione non è solo da una parte, non è solo da una parte. E che cosa è successo? Qui stiamo a Treia, dice, vai in ambulatorio e trovi il foglietto di un paziente, che tristezza, voi giovani medici senza ideali e senza lo spirito di servizio, una vergogna, lo sfogo del medico delusa e amareggiata, dice. La scoperta è stata fatta da Martina Medei, medico di base di 27 anni di Basso di Treia, sabato pomeriggio. Nei giorni precedenti aveva affisso un cartello con semplici regole di organizzazione del mio orario di lavoro, spiega la dottoressa. Sabato qualcuno ha posizionato il foglietto sul cartello. Sono immensamente delusa e amareggiata, vabbè, continua Medei, anche un bel po' arrabbiata di leggere una cosa del genere, per tutta la passione e l'impegno che io e i miei colleghi mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, per tutta la disponibilità, la presenza e l'aiuto che cerco sempre di dare ai miei pazienti, anche oltre le competenze mediche, che non significa essere reperibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché quello che spesso viene dimenticato, continua la dottoressa, è che il medico è prima di tutto un essere umano e come tale ha le sue esigenze e la necessità del tempo per se stesso, e questo non vuol dire essere meno bravo dei medici di una volta e non avere spirito di servizio. Queste cantilene, queste pappardelle le conosciamo già. Io dico, facciamoci tutti un esame di coscienza, anche voi medici, che avete diritto al vostro riposo, non potete essere liberibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ma potete stabilire una graduatoria di gravità, e se il servizio come medico vi porta purtroppo anche a operare fuori orario, lo fate, perché in quel momento c'è un paziente che sta male e necessita di voi, e non è che risponde una vocina in segreteria telefonica, o non rispondete al telefono, o comunque fate degli orari, una volta vi trova uno, vi trova in un posto, una volta vi trova in un altro, deve fare il giro dell'orto e così via. E non sempre seguite la situazione e vi rendete conto della gravità, magari, della malattia del paziente, la sottovalutate, la snobbate, no? E ognuno si deve arrangiare. Io ho esperienza diretta, no? Di un certo modo poco professionale di fare. Comunque, quindi stiamo calmi, non buttiamo sui giornali tutta l'amarezza, perché l'amarezza è anche dall'altra parte, e sapessi, cara Medei, quanta amarezza c'è fra l'utenza. E andiamo adesso a salutare il nostro sponsor. Andiamo, dove sta il nostro sponsor? Eccolo qua. E buona giornata a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli. Tecnici qualificati e competenti vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori. A Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio. Telefono 338 20 47 476.